Sono le 10:03 di questo mercoledì 3 giugno. Io auguro il buongiorno a chi fosse già in ascolto per questa ultima puntata di storia, per la seconda, no? Quindi è un momento probabilmente di grande liberazione per tutti voi, l'ultimo sforzo questa mattina. E poi saranno finite le lezioni di storia. Fra poco cominciamo. Avvertite pure le compagne e i compagni che siamo in diretta per iniziare questa mattinata dedicata all'inizio dell'Ottocento, un'introduzione a quello che poi studierete il prossimo anno. Per introdurre questa puntata ci ascoltiamo un pezzo di Bob Dylan, Hurricane.
Comes the story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell for one time, he could have been the champion of the world. I saw him leaving, he says, and he stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops, and they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey pull him over to the side of the road, just like the time before and time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street unless you wanna drive ahead. Remember the murder that you happened in a bar. Remember you said you saw the getaway car. How'd you like to play ball with the law? Think it might have been that fighter running that night. Don't forget that you were white. Arthur Dexter Bradley said, I'm really not sure. Said a poor boy like you could use that break. We got you for the motel job and we're talking to your friend Bello. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder on him. He ain't no gentleman jail. Cause he never stood a chance. The judge made Reuben's witnesses drunkards from the slums. To the white folks he was just a revolutionary bomb. To the black folks he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. Though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed. And they all went jury agreed.
in the tides. I'm free to drink martinis and watch the sunrise, while Ruben sits like Buddha in a 10-foot cell, an innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane, but it won't be over till they clear his name. Give him back the time he's done, put in a prison cell for one time he could have been the champion of the world.
E cantava Bob Dylan, qui comincia la storia di Hurricane, l'uragano, un grande campione di box, l'uomo che le autorità vennero ad arrestare per qualcosa che non aveva mai fatto, e venne messo in una prigione, in una cella, ma un tempo era stato campione del mondo. Canta Bob Dylan la canzone di un pugile, statunitense, che era stato accusato in maniera erronea di omicidio nel 1966, e nel 75 Bob Dylan canta questo brano di protesta, perché dietro l'arresto ingiusto di Hurricane, dell'uragano, di Rubin Carter, il grande pugile di quegli anni, c'era una questione razziale. Era stato accusato perché era nero, ma non era il vero assassino, e non era il vero assassino del delitto per cui era stato accusato. Un'introduzione non casuale di quest'oggi con Bob Dylan, anche se adesso dobbiamo fare tanti passi indietro, perché è una lezione di storia, e ci occupiamo oggi dell'ultima l'ultima pagina di storia di questo nostro percorso. Prima di iniziare un nuovo capitolo, che in realtà non dovete intendere come un nuovo argomento, ma è soltanto un accompagnamento, un'introduzione a quello che farete il prossimo anno, prima di iniziare questa introduzione al prossimo anno, io vorrei recuperare il senso delle ultime tre lezioni. Pensate, noi in tre lezioni, in quasi un mese di didattica, ci siamo occupati di una manciata di anni, dal 1789 al 1814. 25 anni, un quarto di secolo. In altri momenti, in un mese, abbiamo superato anche 100-150 anni, e invece questa volta abbiamo fatto 25 anni. Perché? Perché sono stati 25 anni che hanno sconvolto il mondo. La rivoluzione francese prima, con le sue speranze e le sue illusioni, con la luce della possibilità di emancipazione delle classi più povere, al sangue che è stato sparso per mantenere il potere nel 1793. Durante il terrore, e poi dopo la rivoluzione francese, che comunque ha cambiato completamente il volto politico e culturale dell'Europa, abbiamo visto l'ascesa, l'astro nascente di Napoleone Bonaparte, giovane generale che nel giro di pochi anni riesce a prendere il potere sulla Francia, diventare primo console, di fatto dittatore, e poi imperatore di uno stato che intanto, proprio grazie alle vittorie militari di Napoleone, si espande in tutta Europa. Un Napoleone che conduce le truppe francesi a dominare sull'Italia, sulla Spagna, sui territori austriaci e prussiani, e l'imperatore dei francesi dal 1804 arriverà davvero a conquistare l'intero continente europeo, fatta eccezione per due nazioni importantissime: da una parte la Russia e dall'altra soprattutto l'Inghilterra, una nazione, no, che dovreste veramente oggi cerchiare di rosso nella vostra mente. L'Inghilterra, la prima nemica dell'impero francese, la vera regina dei mercati grazie al nuovo sistema di produzione. Napoleone cerca di limitare il potere commerciale marittimo dell'Inghilterra, ma per mare perderà sempre e non riuscirà a limitare i commerci. Per provare a aumentare la sua egemonia, vi ricordate, Napoleone prova a invadere la Russia, ma l'abbiamo visto, il generale all'inverno fermerà Napoleone, le truppe russe arretrano, e Napoleone si ritrova certo alle porte di Mosca, ma ormai è inverno, senza rifornimenti, deve tornare indietro e perderà numerosi numerosi, decine di migliaia di uomini, e sarà la sua disfatta definitiva. L'Europa è stata sconvolta da Napoleone, no? L'abbiamo visto, è stata sconvolta prima dalla Rivoluzione francese e poi da Napoleone. La figura di Napoleone è una figura problematica, ce lo siamo chiesto, no, alla fine dell'altra volta. Napoleone ha continuato la Rivoluzione francese oppure ha soffocato le sue istanze di liberazione? Perché da una parte, conquistando l'Europa, ha portato delle leggi, per esempio il codice napoleonico, no? Il codice napoleonico, ve lo ricordate? Ha portato delle leggi che rispecchiavano i valori dell'illuminismo e della Rivoluzione francese. D'altra parte però ha tenuto sotto il suo giogo, sotto il suo potere, l'intera Europa, ha eliminato ogni prospettiva di democrazia, ogni possibilità da parte delle classi sociali anche meno potenti di esprimersi, ha riunito il potere nelle sue mani e quindi in un certo senso ha diffuso in tutta Europa le istanze della Rivoluzione francese, d'altro canto ha completamente soffocato ogni speranza di liberazione democratica, soprattutto da parte delle classi sociali più povere. E in ogni caso l'Europa è cambiata, l'Europa è stata sconvolta dalla Rivoluzione francese, è stata sconvolta da Napoleone. Vi ricordate che i principali stati europei si opposero alla Francia perché temevano che le idee rivoluzionarie si espandessero in tutta Europa. Questo ormai è accaduto. Cosa faranno gli stati europei dopo la disfatta di Napoleone? Vi ricordate, prima in Russia, poi in Prussia e infine a Waterloo? Bene, si riuniranno in una grande conferenza, in un congresso internazionale. Le più grandi potenze europee, lo vedrete il prossimo anno, Prussia, Austria, Inghilterra e Francia, la Francia sconfitta, si uniscono a Vienna, città che noi conosciamo bene, no? Grazie alla geografia. Si uniscono a Vienna nel 1814 e stabiliscono che l'Europa deve tornare nei suoi assetti politici territoriali a com'era prima della Rivoluzione francese. Il congresso di Vienna viene chiamato proprio, apre un processo chiamato restaurazione. L'Europa cerca di restaurare quello che era prima dei grandi sconvolgimenti francesi, e nasce quindi un periodo in cui si cerca di portare le lancette dell'orologio a prima della Rivoluzione francese, anche da un punto di vista ovviamente degli assetti politici e dei rapporti fra regnanti, aristocrazia e popolo. Ma si potrà portare indietro le lancette del tempo? Lo scoprirete il prossimo anno. La restaurazione riuscirà a riportare pace e dominio aristocratico sull'Europa? Lo scoprirete il prossimo anno. Adesso mi interessa ragionare su questo, la Rivoluzione francese e Napoleone come dei momenti che hanno sconvolto l'Europa, e il tentativo da parte delle potenze uscite vincitrici dallo scontro con Napoleone dopo la disfatta del generale Corso nel 1814, che provano a restaurare l'Europa, provano a riportare l'Europa a quello che era prima del 1789. E questa è in realtà la pagina di storia su cui noi ci fermiamo. Oggi faremo altri aspetti più legati all'economia e alla società, più interessanti secondo me, con meno date e meno battaglie. Il punto in cui arriverete il prossimo anno ad aprire il vostro libro di storia sarà l'Europa della restaurazione, cioè l'Europa che dopo la sconfitta di Napoleone prova a ritornare quello che era prima, un'Europa dominata dall'aristocrazia e dalle monarchie. Vedrete che cosa accadrà. L'Ottocento sarà un secolo molto complesso, e oggi cercheremo proprio di introdurre l'Ottocento. Non ci occuperemo, come dicevo, di date e di avvenimenti, cercheremo di capire che cos'è l'Ottocento, come ci si presenta l'Ottocento dal nostro punto di vista, che è uno sguardo di chi vi entra appena, uno sguardo che ha conosciuto la rivoluzione, ha conosciuto le guerre napoleoniche e ora deve capire che secolo mai sarà questo Ottocento, un secolo che forse le cui esplosioni forse risuonano ancora nelle nostre coscienze contemporanee. Cercheremo di capirlo oggi. Adesso però, dopo questa introduzione, facciamo una legittima pausa. Vi presento un'altra canzone che viene dagli Stati Uniti. Lei è Barbara Dane, pensate, la più grande cantante blues bianca degli anni 50, e canta El No, io non ci voglio andare, I want to go, assolutamente non ci voglio andare. Dove non voglio andare? In Vietnam, perché è una canzone in questo caso che è immersa negli anni 60 nella contestazione della guerra americana in Vietnam, e Barbara Dane cita un altro grande pugile, Cassius Clay, Muhammad Ali, forse ne avete sentito parlare, il più grande pugile probabilmente della storia dell'umanità, pugile nero, che da campione del mondo di box era obbligato ad andare in Vietnam e decise di non andarci e si fece 3 anni di carcere nel momento più alto della sua carriera, 3 anni di carcere soltanto perché non volle combattere una guerra che riteneva ingiusta. I vietnamiti, i Viet Cong, diceva Muhammad Ali, Cassius Clay, non mi hanno mai chiamato nero, non mi hanno mai chiamato negro, non mi hanno mai disprezzato come invece molti miei concittadini, perché dovrei combattere per l'America contro il Vietnam. Ascoltiamo allora Barbara Dane che cita Muhammad Ali e cita tutti coloro che dissero no e non andarono a combattere in Vietnam. Hell no.
It takes a real man to say no. It takes a real man to say I won't go. It takes a real man to say no. And Stokely Carmichael ain't gonna go. Well, it's hell no, I won't go. Well, it's hell no, I won't go. And it's hell no, I won't go. And we just ain't gonna go. It takes a real man to say no. It takes a real man to say I won't go. It takes a real man to say no. And Dennis Morra ain't gonna go. Well, it's hell no, we won't go. And it's hell no, we won't go. Well, it's hell no, we won't go. Well, we just ain't gonna go. It takes a real man to say no. It takes a real man to say I won't go. It takes a real man to say no. And David Mitchell ain't gonna go. Well, it's hell no, we won't go. And it's hell no, we won't go. And it's hell no, we won't go. Well, we just ain't gonna go. Hey, 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 who's the champion now? And it takes a real man to say no. It takes a real man to say I won't go. It takes a real man to say no. And Cassius Clay ain't gonna go. Muhammad Ali ain't gonna go. Well, it's hell no, we won't go. And it's hell no, we won't go. And it's hell no, we won't go. Well, it just ain't gonna.
Hell no, we won't go, per l'inferno, no, noi non ci andremo in Vietnam, e viene citato appunto Muhammad Ali e una nostra Cassius Clay al secolo. E la nostra compagna scrive, io lo conosco, me ne ha parlato mia madre e anche mio fratello, e se avete la possibilità, anche se non amate la box, guardate dei video di Cassius Clay, Muhammad Ali, il pugile che giocava, combatteva con la guardia abbassata, perché tanto schivava i colpi, non aveva bisogno di proteggersi con i guantoni, una velocità, dei riflessi impressionanti, e sul ring Muhammad Ali danzava, schivava i colpi e poi colpiva quando era necessario chiudere il match. Il più grande, veramente pugile probabilmente della storia, che però da campione del mondo ha passato 3 anni in carcere perché disse non vado a combattere una guerra che ritengo ingiusta, e questo era un reato. Uscito dal carcere, pensate, tornò sul ring e si riprese i titoli nonostante 3 anni di inattività. Questa era la storia di Muhammad Ali e dei canti in suo onore, che richiamavano anche la sua scelta e la scelta di tutti coloro che decisero di non partire per il Vietnam. Ma questo è al Novecento, noi adesso ci occupiamo di 800. E sono precisamente nel nuovo capitolo a pagina 240, un capitolo che deve essere, come dicevo, introduttivo, no? Un capitolo che ci aiuterà, vi aiuterà ad affrontare il prossimo anno, un anno che vi vedrà alle prese con due secoli importantissimi, fondamentali quanto difficili, l'Ottocento e il Novecento. Per comprendere, per capire, per esplorare l'Ottocento non possiamo che partire dal sistema economico che già voi conoscete. Torniamo in Inghilterra e torniamo quindi nel paese principe della rivoluzione industriale. Io sono a pagina 240 e il vostro libro riprende dei temi che voi già conoscete, ma è giusto riprenderli. Il titolo del capitolo è significativo: una nuova economia, una nuova società, perché di questo parleremo oggi, di una nuova economia, di una nuova società, quelle che potremmo definire l'economia e la società capitaliste, fondate sul capitale. Che cos'è il capitale? Lo capiremo proprio oggi. Guardate, allora, la prima lezione: l'Inghilterra fabbrica del mondo, l'Inghilterra colei che ha avviato la produzione industriale per come la conosciamo di fatto ancora oggi, quantomeno nei suoi meccanismi produttivi e nei suoi rapporti di proprietà. E la prima lezione si apre con un paragrafo il cui titolo è indicativo, no? Guardate, carbone, cotone e capitale. Carbone, cotone e capitale sono gli ingredienti fondamentali per creare questo fenomeno decisivo che è la rivoluzione industriale, la produzione industriale. Il carbone perché, ve lo ricordate, il carbone è la materia prima che avviava le macchine, no? Perché il carbone produce energia termica e l'energia termica veniva convertita in energia meccanica e le macchine, le ruote, gli ingranaggi delle fabbriche si avviavano e permettevano un'accelerazione della produzione e una ovviamente conseguente anche meccanizzazione della produzione. Quindi per realizzare la rivoluzione industriale, i processi industriali, era innanzitutto necessario avere il carbone, il carbon fossile, e l'Inghilterra è uno dei paesi europei più forniti di carbone. L'altra regione importante che aveva disponibilità di carbone era la Ruhr, l'area tedesca che abbiamo studiato in geografia, vicino al Reno, e infatti sarà quella l'area dove in seconda battuta nell'Ottocento si svilupperà un altro focolaio di rivoluzione industriale, chiamiamolo così. Quindi il primo elemento è il carbone, e che cosa avviava il carbone? Non soltanto, e ne parleremo oggi, non soltanto i meccanismi delle fabbriche, ma anche i mezzi di trasporto. Pensate al treno, il grande protagonista dell'Ottocento e di questa nostra lezione, e anche il battello a vapore. Quindi si velocizzeranno, lo vedremo, anche i trasporti, sempre grazie al carbone, di cui l'Inghilterra aveva grande disponibilità. Il secondo termine fondamentale, ovviamente, è il cotone, il principale prodotto delle fabbriche inglesi, perché la prima industria meccanizzata di grandi dimensioni, di grande efficacia, fu proprio l'industria tessile. E allora il cotone, la materia prima, anche in questo caso era disponibile all'Inghilterra in ampia quantità. Perché? Perché l'Inghilterra era uno stato coloniale, aveva le colonie, aveva per esempio le colonie in India, e grazie alle colonie aveva ampia disponibilità di cotone a basso costo, perché i lord inglesi che dominavano nelle colonie, pensiamo in India, avevano la possibilità di produrre cotone in grandi quantità e importarlo a basso costo nella madre patria, a Londra, e quindi l'Inghilterra disponeva di carbone e di cotone, l'abbiamo visto già in passato, e questo permise la grande espansione industriale. Ma per avviare un processo industriale c'è bisogno di un terzo ingrediente, l'ingrediente che oggi sarà un po' al centro del nostro discorso, quell'ingrediente che il vostro libro chiama capitale. Che cos'è il capitale? Sono una grande quantità di denaro da investire. Il capitale è la ricchezza che la società moderna quantifica in denaro. per poter costruire gli stabilimenti, per poter costruire i grandi macchinari, per poter avere disponibilità di materie prime, c'è bisogno di tanti soldi, no? Perché è vero che io voglio produrre magari tanti capi in cotone, ma per poterli produrre devo avere i soldi per costruire le macchine, per pagare i lavoratori, per importare il cotone, per comprare il cotone importato, per acquistare il carbone necessario a far funzionare il mio opificio, la mia fabbrica. E allora, per realizzare tutto questo, io devo avere dei soldi, devo investire del denaro, che poi ovviamente questo denaro investito potrà, se tutto va bene dal mio punto di vista di imprenditore, se tutto va bene, potrà portare dei profitti, perché vendendo le merci prodotte riuscirò a guadagnare e aumentare appunto la mia ricchezza, ovvero il mio capitale. Quindi non c'è rivoluzione industriale senza grande concentrazione di ricchezza, perché questa concentrazione di ricchezza permette un investimento che poi nel tempo può rientrare e anzi può anche accrescersi. E quindi il capitale, la ricchezza è fondamentale. Occorreva un capitale, dice il nostro libro, cioè una quantità di denaro da investire che l'industriale avrebbe recuperato con il tempo vendendo quanto produceva. Gli imprenditori inglesi godevano del vantaggio di poter usufruire del capitale accumulato fin dei primi decenni di industrializzazione. Questo capitale ovviamente è già stato accumulato grazie all'espansione coloniale, grazie alla prima industrializzazione, e in fondo la logica di questo capitale è la logica di un accumulo. Ogni volta che io investo una quantità di capitale mi aspetto che dopo un determinato periodo di tempo arrivi nelle mie tasche ancor più capitale che io posso ulteriormente investire, per esempio per migliorare i mezzi tecnologici, per aumentare i posti di lavoro e dunque aumentare la produzione e così via. Il capitale, quindi la logica del capitale, è una logica di accumulo in cui io investo per avere sempre nuovo capitale, e questo nuovo capitale lo devo di nuovo investire, perché la logica del capitale non si ferma mai, no? Io devo accumulare denaro e reinvestirlo per accumularne di nuovo. E investire significa spendere, in questa fase del sistema economico, spendere per poter produrre ancora di più in maniera più competitiva sul mercato. È proprio questa logica che di fatto rese vani i tentativi di Napoleone, no? Di bloccare le merci inglesi, perché le merci inglesi erano le più competitive in Europa e non c'era potere politico che potesse fermarle. Questa necessità di capitale, no? Questo terzo ingrediente che insieme al carbone e al cotone hanno permesso la grande espansione economica dell'Inghilterra, necessitava di luoghi che potessero contenerlo, potessero amministrarlo e potessero agevolare la sua, come dire, la sua circolazione nella società. E questi luoghi erano le banche, le grandi banche. Infatti il vostro libro, alla fine di pagina 240, parla di grandi banche che si rafforzarono in grado di prestare denaro a chi intendeva intraprendere un'attività industriale, perché così anche chi non aveva disponibilità immediata di capitale poteva chiedere un prestito a una banca e investire questo denaro e poi guadagnare sulla vendita dei prodotti. E la banca, con la sola disponibilità appunto di capitale e di ricchezza, poteva ulteriormente guadagnare, aumentare la sua ricchezza, perché la restituzione del prestito ovviamente era definita da tassi di interesse. Che cosa vuol dire? Che se una banca presta X, colui che dovrà restituire il prestito dopo aver guadagnato dalla vendita dei prodotti dovrà restituire alla banca X più 1, no? Quindi il più 1 è quell'interesse che ci mostra ancora una volta come la logica di questo denaro è una logica di accrescimento. È come se dovesse sempre lievitare, dovesse sempre crescere. E in un sistema capitalistico, appunto, in un sistema economico industriale funzionante, diciamo nei sogni dell'imprenditoria che si affida a questo sistema, la crescita del capitale è infinita e deve essere continuamente, il denaro deve essere continuamente accumulato. E allora andiamo a pagina 241 e ragioniamo sui pensieri politici ed economici che genera questo capitale. Vediamo che il vostro libro parla di due forme di pensiero. Da una parte, lo vedete in arancione, sono a pagina 241, da una parte il liberismo, lo vedete in arancione, dall'altra parte, seconda parola sempre in arancione, il liberalismo. Sono due parole molto simili che però identificano due concetti diversi, perché il liberismo è una teoria economica, mentre il liberalismo è una teoria politica. Sono certo sottigliezze, voi avrete già mal di testa, ve lo dico perché vi servirà. Se riuscite a capire questa differenza adesso, potrete fare anche le superiori in tranquillità. Quindi io l'accenno, ve la dico, non vi preoccupate se vi risulta difficile, è un modo per, diciamo, anticipare i tempi, e lo faccio anche perché il vostro libro, a pagina 241, parla di questa differenza fra liberismo e liberalismo. Allora, il liberismo è un pensiero, dicevamo, una teoria economica, ovviamente la teoria economica delle classi dirigenti, degli industriali, dei capitani d'impresa, ai tempi della rivoluzione industriale e del rafforzamento dell'industrializzazione in Inghilterra. Pensate che questa teoria fu fondata da un economista che si chiamava, lo dice il vostro libro, Adam Smith, un teorico economista del Settecento, che per favorire la libera impresa, l'attività privata delle imprese, lo Stato deve interferire il meno possibile con l'economia. Lo Stato non deve intervenire nei processi economici, ma deve creare una condizione di libertà generalizzata affinché gli imprenditori possano investire i loro capitali e aumentare i flussi commerciali. Questa teoria del liberismo, ovvero una teoria economica in cui i privati capitalisti devono poter agire senza interferenze, senza ingerenze dello Stato, si contrapponeva alle politiche, per esempio, francesi, vi ricordate, che imponevano dazi sulle merci. Se io invece come Stato metto dei dazi, cioè delle tasse sulle merci, intervengo sul sistema economico. Invece, secondo Adam Smith, secondo il liberismo che proprio prese piede in Inghilterra, l'industriale deve poter agire, poter investire capitali e poter vendere, far circolare le merci senza alcun intervento dello Stato. Questo era il liberismo. Accanto al liberismo c'era un altro pensiero, che era il liberalismo, l'avete sempre a pagina 241, che era un pensiero politico e difendeva i diritti individuali sul potere pubblico e statale. Il liberalismo voleva che innanzitutto fossero privilegiati i diritti individuali, la libertà dell'individuo, e soprattutto di quale individuo? La libertà dell'individuo che gestisce e governa le sorti economiche della nazione. Quindi il liberalismo si fonda soprattutto sull'idea che lo Stato non deve influenzare, intervenire sulla vita individuale delle persone, non deve essere uno Stato oppressivo, non deve essere uno Stato assolutistico. In un certo senso il liberalismo, che nasce in questo contesto di grande espansione economica e dunque anche di grande richiesta di libertà da parte delle classi imprenditoriali di questa nuova emergente borghesia, bene, questo liberalismo si contrapponeva all'assolutismo, no? Si contrapponeva a quegli Stati monarchici europei di derivazione aristocratica, che invece avevano il potere centralizzato che di conseguenza non veniva ancora aperto e concesso alle forme di società che stavano avanzando soprattutto da un punto di vista economico, come le fasce più privilegiate, più ricche della borghesia. Quindi è l'Inghilterra, in un certo senso, il laboratorio politico-economico del nuovo mondo dell'Ottocento, che è in parte anche il nostro. Certo, la Francia ha fatto la rivoluzione e abbiamo visto come è andata a finire con Napoleone, con un nuovo potere dittatoriale. Invece l'Inghilterra, con la sua gloriosa rivoluzione e con il suo processo di industrializzazione, reclama anche l'importanza di una libertà individuale, una libertà che riguarda sia il campo dell'economia, l'imprenditore non deve essere condizionato dalla presenza dello Stato, sia il campo dei diritti privati individuali. Il cittadino individuale, il cittadino privato, non deve essere schiacciato dal potere dello Stato. Questa è la spiegazione di queste prime due pagine 240-241. Se avete difficoltà, se ritenete che sia andato troppo veloce, se ci sono aspetti che non avete capito, ovviamente scrivetemi e io risponderò in diretta, oppure scrivetemi via mail se state ascoltando il podcast. Adesso giustamente ci dedichiamo tempo per una pausa. Io ho selezionato ancora un brano di quello che potrebbe essere forse il più grande chitarrista del Novecento, un chitarrista nero. Lui era Jimi Hendrix, e pensate, nel più grande concerto all'aperto, più grande quantomeno a livello di immaginario simbolico, nel 1969 a Woodstock. Forse qualcuno di voi ha sentito parlare del concerto di Woodstock 1969, un grande momento di emancipazione delle nuove generazioni americane, statunitensi e non solo. E in questo grande concerto Hendrix, chitarrista nero, virtuoso, geniale, suonò con la sua chitarra elettrica l'inno degli Stati Uniti, ma lo suonò deformandolo, storpiandolo, facendo una grande opera d'arte e al tempo stesso anche una grande manipolazione di un inno statunitense. Pensate, un nero che nel 69 suona l'inno americano di un'America ancora bianca e ancora oppressiva nei confronti dei neri, e lui si permette a Woodstock di modificare quest'inno e di stravolgerlo grazie al suo genio chitarristico. Allora ascoltiamo l'inno nazionale degli Stati Uniti suonato da Hendrix a Woodstock, e poi torniamo qui a lezione sempre con il nostro 800. E ora Jimi Hendrix. E abbiamo ascoltato una registrazione del 1969 di un brano musicale suonato da Jimi Hendrix al concerto di Woodstock del 69. Jimi Hendrix, grande chitarrista nero, che risuona, storpia l'inno americano, rendendolo forse a tratti tanto inascoltabile quanto più bello, grazie a virtuosismi che si avvicinano al rumore, no, al noise. È un momento significativo della storia americana in cui un nero grandissimo chitarrista si appropria dell'inno degli Stati Uniti e riformula la storia, smembrandola, smontandola, dilaniando la storia di un'America che è un'America sempre stata fino allora bianca e oppressiva, e chissà se lo è stata anche dopo. Adesso torniamo all'Ottocento, torniamo al nostro capitolo che cerca di aprire lo sguardo su quello che sarà lo studio, il vostro studio di storia del prossimo anno, uno sguardo su un secolo che ha cambiato completamente il sistema di produzione. Noi abbiamo visto già come la fine del Settecento è decisiva per cambiare il sistema politico con la Rivoluzione Francese, sebbene vi ho accennato che nel 1814 si cercherà di riportare l'Europa allo stato precedente la Rivoluzione con la Restaurazione. Vedrete se questa mossa delle aristocrazie europee riuscirà, ma nel frattempo gli aspetti economici vanno avanti in maniera accelerata, e in particolare vanno avanti in Inghilterra, e noi proprio dall'Inghilterra cerchiamo di capire come l'origine di questo secolo che è l'Ottocento, e per comprendere l'origine bisogna guardare all'economia, il sistema di produzione nuovo, il sistema industriale. Voi ormai lo conoscete perché l'abbiamo già affrontato, un sistema di produzione che si fonda sulla disponibilità di materie prime quali carbone per l'energia meccanica e il cotone come principale materia prima per l'industria tessile, ma anche sul capitale. Che cos'è il capitale? L'ho detto prima, la grande quantità di ricchezza, la disponibilità di ricchezza che non va semplicemente accumulata e conservata, ma va investita per esempio in macchinari per poter produrre nuove merci e venderle sul mercato, e dunque per molti applicare questa ricchezza. Se io questa ricchezza non la tengo ferma ma la investo, la faccio muovere, questa ricchezza aumenta, e questa accumulazione di ricchezza cresce sempre di più. E questa è la nuova dottrina, no, di questo sistema economico: non più una accumulazione statica di ricchezza, ma un'accumulazione dinamica. L'Ottocento inaugura questa grande fluidità, questa grande capacità di muoversi in spazi sempre più liberi da ostacoli. E in fondo quali sono le dottrine, le teorie politiche che vogliono uno spazio libero da ostacoli? Sono il liberismo come teoria economica, che vuole che la libera iniziativa del privato non sia ostacolata dallo Stato, e il liberalismo politico, che vuole che i diritti dei privati, individuali, del cittadino non vengano oppressi, soffocati dal macchinario statale, no? Quindi liberismo e liberalismo sono due teorie, una economica e una politica, che riguardano questo nuovo ambito culturale ed economico, questa grande espansione dell'accumulazione di denaro che avviene tramite i passaggi di denaro e di merce, e che ha bisogno di grande fluidità e di conseguenza grande facilità di movimento e di spostamento. Una facilità di movimento e di spostamento che necessita anche il piano materiale, che è necessario anche al piano materiale, perché è necessario appunto spostare le merci, spostare le materie prime. E come si possono spostare in tempi brevi e in modo sempre più economico? Bene, grazie alla grande invenzione, alla grande invenzione dell'Ottocento. Sono a pagina 242, la seconda lezione, il suo capitolo è l'affermazione dell'industria e del capitalismo. Bene, qual è un altro ulteriore ingrediente fondamentale per l'affermazione dell'industria, di questo sistema fondato sul capitale, dunque chiamato capitalismo? Questo ingrediente fondamentale è il treno. il treno, la ferrovia. Grazie alla ferrovia, grazie al treno, grazie alle nuove macchine a vapore, alle locomotive che possono trasportare vagoni carichi di merci e di materie prime, si velocizzano i trasporti e si velocizza proprio lo stesso sistema di produzione. Dunque, capire, fare la storia della ferrovia e del treno significa fare la storia materiale dell'Ottocento e della sua grande espansione economica. Guardate, no, sempre a pagina 242, nel 1825, dice il vostro libro, e proprio in Inghilterra, tra le località inglesi di Stockton e Darlington, venne inaugurata la prima linea ferroviaria mondiale adibita al trasporto di passeggeri, perché il treno sarà fondamentale appunto non soltanto per il trasporto di merci, ma anche per il trasporto di persone, per esempio di lavoratori. E poi nel 1832 fu la Francia a inaugurare la prima linea ferroviaria tra Saint-Étienne e Lione, e poi nel 1939 pensate anche l'Italia con la linea Napoli-Portici del Regno delle Due Sicilie. Noi sappiamo che l'Italia ancora non esisteva come stato unitario. Che cosa permette la ferrovia? Una circolazione di merci, di persone, di idee. È come se il mondo all'improvviso fosse accelerato dal trasporto a vapore, come se lo spazio si contraesse. Le grandi distanze che potevano dividere l'Europa e il mondo stesso vengono diminuite, il tempo e lo spazio si restringono, grazie al, per esempio, al battello a vapore, grazie alla locomotiva a vapore, le distanze del mondo diventano sempre più strette, sempre più facilmente percorribili, e il mondo quindi conosce questa accelerazione e questo processo che noi abbiamo già imparato a conoscere di globalizzazione. In fondo la globalizzazione dipende anche da grandi capacità di comunicazione, di trasporto globale. Certo, non siamo ancora ai livelli del Novecento o ai livelli del nostro secolo, ma innanzitutto si cominciano a costruire delle reti di trasporto capillari. Guardate la cartina fondamentale, direi, a pagina 243. Una cartina che ritrae proprio l'Europa, che ci fa vedere in quanto tempo, relativamente breve, si espandano le linee ferroviarie e in quali territori. Voi avete a pagina 243, in questa cartina dell'Europa, le linee ferroviarie costruite nel 1840, vedete soprattutto come siano costruite in Inghilterra, da Londra alle aree settentrionali dell'Inghilterra, le linee blu, che sono la ferrovia costruita nel decennio degli anni 50, e poi le linee verdi nel 1880. Voi vedete come in 40 anni l'Europa è coperta da un reticolato ferroviario che permetterà sostanzialmente una nuova possibilità di trasporto di persone e soprattutto di merci. Altro aspetto fondamentale della ferrovia, oltre a accelerare i tempi e a facilitare il trasporto di merci, la comunicazione di idee e la circolazione delle persone, è anche quello di far espandere l'industria siderurgica. Che cos'è l'industria siderurgica? Lo sapete, no? L'abbiamo visto in geografia, è l'industria che si occupa della lavorazione del metallo. Bene, che cos'è necessario, fondamentale per impiantare questi chilometri, sterminati chilometri di ferrovia? Il ferro per le traversine. Immaginate un'Europa, vedete ancora la cartina di cui vi parlavo prima, pagina 243, un'Europa coperta dal ferro, della ferrovia appunto. Ebbene, questo ferro deve essere lavorato, queste traversine devono essere costruite, e come si possono costruire? Attraverso un procedimento industriale. Dunque l'industria pesante non sarà più soltanto tessile, ma diventerà industria siderurgica. Le grandi acciaierie in Inghilterra e in Germania cominceranno a lanciare, a spandere nel cielo il loro fumo nero e attirare di conseguenza altre migliaia, centinaia di migliaia di lavoratori. Quindi vedete, no, come un sistema economico che si espande poi crea un effetto a catena di generale espansione, per cui io ho bisogno delle macchine, ho bisogno dei capitali e del cotone per avviare la prima produzione industriale, e però poi voglio accelerare la circolazione delle merci, invento la ferrovia e la macchina a vapore, ma allora ho bisogno di ferro per poter estendere la rete ferroviaria a tutta l'Europa, e per avere ferro devo avere industrie siderurgiche sempre più competitive, funzionali, e così via, così via. Questa è la grande storia dell'espansione economica dell'Occidente, a partire proprio dall'Inghilterra e dalla grande disponibilità, l'abbiamo visto prima, di capitali, no? Per questo poi questo sistema economico viene chiamato capitalismo. Oltre alla struttura dell'industria, sono sempre a pagina 242, no? Vedete il piccolo paragrafo, la ferrovia fa espandere l'industria siderurgica. È interessante però non soltanto l'espansione dell'industria siderurgica, sempre dipendente dalla ferrovia, ma va da pagina 243, anche si accresce il sistema finanziario, in particolare vengono create le società per azioni. Allora, la società per azioni in realtà in una certa sua forma esisteva da almeno 4 secoli, no? Che cosa significa una società per azioni? Una società partecipata, dove ciascun privato cittadino può acquistare una parte di questa una quota di proprietà di questa società. Gli stati però, proprio nell'Ottocento, ideano e regolamentano la creazione proprio delle SPA, no? Delle società per azioni quotate in un mercato finanziario. Perché questo è legato alla ferrovia? Perché costruire chilometri e chilometri di reti ferroviarie è estremamente costoso, e un privato, per quanto egli possa essere ricco, non ha i soldi per anticipare il costo delle materie prime, il costo della costruzione. Allora chi costruiva queste reti ferroviarie? Intanto gli stati, che volevano favorire il processo di industrializzazione e grazie alle tassazioni avevano grande disponibilità di denaro. E però gli stati poi si affidavano ai privati per la costruzione. I privati dovevano acquistare tonnellate di acciaio per esempio costruire le traversine, per costruire le reti ferroviarie. E allora come avere i soldi per anticipare le spese così immense? Creando società per azioni, ovvero ogni libero cittadino dotato di un patrimonio poteva investire una piccola quota in una società per azioni, per esempio determinata a costruire una linea ferroviaria da Londra a Manchester, immaginiamo, con la promessa che qualora questa linea fosse stata costruita e avesse prodotto degli utili, dei profitti, parte di quegli utili e dei profitti andavano nelle tasche anche del piccolo azionista, e così si raggruppano i soldi, i capitali dei piccoli azionisti e si hanno disponibilità di ricchezze utili a costruire grandi infrastrutture come la ferrovia, no? E quindi questo processo di costruzione, espansione del treno e della ferrovia in Europa favorisce da una parte l'industria siderurgica e dall'altra il mercato finanziario, le società per azioni, ovvero la possibilità da parte dei singoli investitori di partecipare a grandi aziende, a grandi appunto società per azioni, con l'acquisto di quote che poi potevano aumentare di valore qualora il progetto, in questo caso il progetto di costruzione ferroviaria, costruzione delle linee ferroviarie, andasse a buon fine. E quindi con la ferrovia, con il treno, con l'industria pesante, l'industria siderurgica, con la società per azioni, noi davvero vediamo costituirsi all'orizzonte il mondo che è ancora per gran parte il nostro mondo. Adesso facciamo di nuovo una pausa legittima per darvi un po' di riposo. Vedo che ci sono tante richieste musicali che cercherò di caricare in questa pausa. Adesso vorrei farvi ascoltare una voce che è anch'essa ha costruito la storia della musica del Novecento. Lei è Miriam Makeba, grandissima cantante nera e sudafricana, che fra gli altri importanti brani musicali da lei composti e soprattutto cantati, compare fra i suoi brani anche il Soweto Blues, un blues in solidarietà con i neri del Sudafrica che si ribellarono contro l'apartheid nella seconda metà del Novecento. Che cos'era l'apartheid? Era uno stato razziale discriminatorio che era in vigore in Sudafrica fino a pochi decenni fa, uno stato dominato dai bianchi in Sudafrica che opprimeva la maggioranza nera. E allora a Soweto ci furono rivolte studentesche contro questa oppressione, contro questo apartheid, e Miriam Makeba canta questo blues in solidarietà con chi si ribellava contro il dominio bianco in Sudafrica. Lei è Miriam Makeba.
Children got a letter from the master. It said no.